Luci a Nord-Est. Da Radio Palazzo Carli trasmettiamo ora Luci a Nord-Est, la scrittura che ha incantato il mondo, da Italo Svevo a Claudio Magris, passando attraverso le voci più semplici degli allievi del laboratorio didattico di scrittura dell'Ute di Sacile. Luci a Nord-Est, conduce Marta Roghi, in regia Peter Nemnisch.
Ben ritrovati. Oggi, Peter, c'è una novità. Tu lo sapevi che ci fosse stata una novità?
Per me è una novità.
Ecco, sì, no? Una novità. Si tratta di un caro amico che è entrato da poco tempo nel nostro gruppo di scrittura creativa, ma è molto bravo, vero? Cioè, Peter, ce ne siamo accorti.
Ci scrive molto bene. Subito.
Perché già la prima volta ha scritto una cosa molto interessante su un quadro.
Sì, era un quadro di un astrattista milanese, di Veronesi.
Sì.
Un quadro che mi ha colpito soprattutto per le linee, per i colori. E...
Bravo, benissimo. Tant'è vero che era così ben fatto. Era il ragazzo, io lo chiamo tutti i ragazzi, i miei ragazzi, le mie ragazze, era così, per dire, fra virgolette, nuovo, io non sapevo niente di lui, era talmente ben fatto questo scritto che un po' fra il serio e il faceto gli ho chiesto, ma ho fatto proprio come le vecchie maestre, ma l'hai copiato?
Sì, mi ricordo, sì, questa domanda.
Ecco, e lui ha risposto no. Ma lo ha detto intorno, come per dire, ma che...
Cosa mi chiedi?
Cosa mi chiedi, esatto. Quindi vedete che, insomma, noi stiamo arricchendo il nostro parterre, come si suol dire oggi, e vengono anche a trovarci in radio. Però ho detto che lui è qui da poco tempo, per cui oltre questo quadro astratto, che ha definito molto bene, l'ha scritto molto bene anche... nella storia dell'arte, e che mi ha colpito naturalmente, non ha fatto altro, perché se uno non c'è non può fare. Allora abbiamo pensato di portarlo qui alla radio in modo che vero Massimo prendesse confidenza col sì. microfono.
Sì, con questo tipo di conversazione.
Esatto. Sì. E insomma, intanto rallentiamo più un po' le tensioni dei primi momenti parlando un po' fra di noi. Parlando un po' fra di noi, io ho pensato che, come dire, lui è uno sportivo. Dimmi se è vero o se sbaglio.
Sì, sì, sportivo sì. Dai primi anni di vita sicuramente.
Davvero? Allora ci vuoi raccontare quali sono stati gli sport che hai affrontato?
Dunque, ho cominciato a seguire il calcio perché il papà era presidente, dirigente della società locale.
Locale quale?
A Bruniera, l'US Bruniera quella volta. E quindi andavo a vedere le partite con lui già da 5-6 anni.
Vedi Peter? Cosa si scopre che qua, insomma, le persone sono state proprio sul campo in tutti i sensi.
Quando il padre è sportivo, il figlio segue.
Non sempre.
Sì. Prego. Poi lui era tifoso del Milan e quella volta era Rivera, il personaggio.
Rivera.
Il calciatore di riferimento, e allora ho cominciato a appassionarmi anch'io al Milan e seguivo tutte le partite.
Certo.
Abbiamo iniziato anche ad andare a vederne qualcuna dal vero con
Bene.
Lui, più avanti.
A San Siro?
Sì, a San Siro. E poi ho iniziato col tennis. Lui, quella volta era Panatta, il giocatore...
Lo chiamavano l'ottavo re di Roma.
Esatto, quella volta sì.
L'ottavo me lo ricordo re di Roma. Io, l'ottavo re di Roma.
Sì. E il Sinner di oggi, diciamo, ecco. Quella volta era Panatta. E ho cominciato a 6-7 anni a iniziare a giocare a tennis, a fare i primi corsi e poi...
E poi continuo.
Continuo e poi mi sono avvicinato allo sci verso i 25-30 anni così. E ho iniziato a 17, poi verso i 25-30 ho iniziato anche a fare qualche gara di sci.
Bravo.
E poi ho iniziato la carriera, diciamo, dietro la scrivania. Sono diventato presidente del tennis club locale di Bruniera, che ancora adesso
lo sono.
Ricopro quella carica e quindi sono legato allo sport.
E poi hai scritto anche delle radiocronache.
Sì,
delle telecronache, non so cosa fossero.
Sì, quella volta era nato un giornalino che seguiva un po' le...
E io l'ho visto, l'ho letto, me l'hai passato, sì, io a casa mi sono letta
le vicende,
che scrivevi,
era legato,
sì,
alle vicende sportive, sì, della squadra di calcio, però comprendeva anche un po' tutti gli altri sport del momento e della zona, sì, e io quella volta ho scritto di un
ragazzo
che correva col kart,
esatto, col,
sì,
kart, sì,
e un altro che faceva i rally sempre.
Sì, sì. Erano giovani promesse queste?
Quello del kart, sì, era una promessa, sì, quella volta era.
E
poi
non è più.
No, non ha fatto più strada.
Non
più
è
carriera.
Assurdo alle cronache, insomma,
no,
non ha più fatto strada.
Non è come Kimi Antonelli dell'altro giorno.
Eh beh, insomma, dai, adesso.
Sì.
Bene, io saluto tutti. Peter, ringrazio Peter, ringrazio Massimo Cover. Lui è di Maron di Bruniera, vero, esattamente,
sì, esatto.
Non Bruniera, perché bisogna distinguere.
Sì,
Massimo.
Vero, vero.
Bruniera da Maron di Bruniera.
Esatto, sì.
Ecco, abita e insomma viene a Sacile qui con noi, un po' alla radio, un po' a scuola, un po' in pizzeria, come per
sì,
fortuna, che abbiamo anche i momenti ludici e noi siamo molto contenti di averlo qui con noi. Quindi adesso entra in scena un altro personaggio della nostra vita scolastica, che è Paolo Bravin. Paolo Bravin, che è un amico, ha scritto per lui, ha raccolto per lui delle cose che riguardano lo sport, proprio così, perché possiamo introdurlo. I suoi scritti li leggeremo più avanti, quando ci saranno diciamo le possibilità,
sì, certo,
le possibilità di leggerle. Allora, Paolo Bravin ha preso un autore di cui vi dirò il nome, che è non solo scrittore, pittore, giornalista, ha fatto un po' tutto. Lui è Dino Buzzati. Dino Buzzati è di Pellegrino di Belluno, che sarebbe un piccolo paese famoso, noto, all'inizio del secolo scorso, naturalmente, 1906 esattamente, e che è un po' tutto, fa anche lo scenografo, il drammaturgo, il librettista. E poi scrive, ma questo ve lo dico dopo, perché il mio cuore è con la letteratura, un romanzo, bellissimo. Vi dico subito, il suo titolo è Il deserto dei Tartari, da cui poi verrà tratto anche un film. Dino Buzzati, fra le altre cose, ho detto, è giornalista sportivo, vero? Anche tu, Massimo, lo
sì,
sai,
sì, sì.
È giornalista sportivo. Quindi c'è il suo racconto del Giro d'Italia del 1949. Allora, noi siamo
sì,
usciti poco prima da una guerra disastrosa. Gli animi sono più allegri, hanno voglia di vivere.
Certo.
E il ciclismo, come il calcio, ma forse più il ciclismo, più il ciclismo in questo momento è quello che attrae di più l'Italia intera, perché ci sono due personaggi, li vuoi dire tu chi sono questi due?
Bartali e Coppi, che sono i personaggi
anche
che hanno
il nome
fatto
proprio,
la storia.
Il nome proprio di Bartali qual è?
Gino Bartali e Fausto Coppi.
Ecco, benissimo, diciamo, perché magari qualcuno che ci sta ascoltando non si ricorda, difficile ricordarsi, ma è probabile. Questi due personaggi sono sempre stati in contrasto fra di loro, perché una volta vinceva uno, una volta vinceva l'altro, ma insomma adesso vedo che c'è il nostro regista che mi fa dei segni, vuol dire basta, non parlare più, arrivo io. Cosa arrivi?
No, introduciamo allora questo racconto. Questo antagonismo fra Bartali e Coppi, con intanto una canzone che parla di Bartali, ed è una canzone presentata da un cantautore molto importante, perché parliamo di Paolo Conte, che ha, diciamo così, si è inventato questo brano. Eccolo, il titolo è Bartali, proprio.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzazzazzazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui, aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Ratarata, 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 tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzazzazzazzazzazz.
Allora, Massimo, vuoi cominciare?
Ok.
Mi raccomando, con l'enfasi di Pizzul. Tu te lo ricordi Bruno Pizzul?
Sì, sì, sì.
Con l'enfasi di Bruno Pizzul, che era un friulano, fra l'altro.
Esatto, sì.
Uomo della nostra terra. Ecco, Massimo, prego.
Ok. Un uomo solo al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi. Questa la frase pronunciata da Mario Ferretti all'apertura della radiocronaca della tappa Cuneo-Pinerolo.
Quindi un uomo solo al comando.
La frase celebre,
sì. È la frase celebre, prego.
Il Giro d'Italia 1949, 32esima edizione della Corsa Rosa, si svolse in 19 tappe dal 21 maggio al 12 giugno 1949, per un percorso totale di 4.088 chilometri, e fu vinto da Fausto Coppi, 125 ore totale di pedalate, seguito da Bartali a circa 24 minuti. Coppi conquistò la maglia rosa nella leggendaria 17esima tappa da Cuneo a Pinerolo, nella quale andò in fuga e scalò da solo il Colle della Maddalena, il Col de Vars, il Col de l'Isoard, il Monginevro e il Sestriere, giungendo a Pinerolo con 12 minuti su Gino Bartali, suo tenace antagonista di quegli anni, e quasi 20 su Alfredo Martini. A narrare le imprese di Coppi e Bartali, il Corriere della Sera inviò Dino Buzzati, che seguì tutta la corsa con articoli quotidiani. Il famoso reportage fu poi pubblicato da Mondadori nel 1981. Dino Buzzati al Giro d'Italia.
Ecco, adesso Massimo vi leggerà il reportage della famosa tappa, che è intitolato, l'abbiamo titolato, Sulle Alpi.
Bartali cede al potente troppo potente Coppi, Pinerolo, 10 giugno 1949.
Siamo ancora nel 1900,
sì.
Poco dopo la guerra. Prego, Massimo.
Quando oggi, su per le terribili strade dell'Isoard, vedemmo Bartali che da solo inseguiva a rabbiose pedalate, tutto lordo di fango, gli angoli della bocca piegati in giù per la sofferenza dell'anima e del corpo, e Coppi era già passato da un pezzo e ormai stava arrampicando su per le estreme balze del valico, allora rinacque in noi, dopo 30 anni, un sentimento mai dimenticato. 30 anni fa, vogliamo dire, quando noi si seppe che Ettore era stato ucciso da Achille. È troppo solenne e glorioso il paragone? Ma a che cosa servirebbero i cosiddetti studi classici se i loro frammenti a noi rimasti non entrassero a far parte della nostra piccola vita? Fausto Coppi certo non ha la gelida crudeltà di Achille. Anzi, tra i due campioni, è certo il più cordiale e amabile. Ma in Bartali, anche se scostante e orso, anche se inconsapevole, c'è il dramma, come in Ettore, dell'uomo vinto dagli dèi. Intanto il cuore è formidabile, perfettamente in ordine con l'apparato muscolare, lo spirito è saldo come nei tempi della fortuna. Eppure l'uomo non è più lo stesso e oggi, per la seconda volta, ha perso. Questa tappa divoratrice di uomini, mai vista una corsa ciclistica così tremenda, dicevano stasera i tecnici più sperimentati, cominciò in una tetra valle con pioggia, nuvoloni, nebbia bassa, disagio, depressione. Accartocciati nelle loro giacche impermeabili, i corridori, quasi per ripararsi dal tempo nemico, si tenevano stretti uno all'altro, trascinandosi su per la vallestura come svogliati lumaconi. Misteriosamente era giunto l'autunno. La strada era deserta. Forse non avremmo incontrato più né paesi né creature umane. La carovana si sarebbe trovata a tarda sera senza più forze, in un deserto di rupi e ghiacci. Ma bianche luci, filtrando di sotto ai nuvoloni, ci ricordavano che in qualche parte della terra forse splendeva anche il sole. La malinconica schiera dei così maltrattati lumaconi sbucò finalmente dal buio della pioggia sopra Argentera. Si era già in alto. Noi si corse avanti e dagli spalti del Colle della Maddalena guardammo in giù la strada viscida che si perdeva a zigzag nel fondovalle. Il sole, e per un caso fortunato, assistemmo alla scena decisiva.
Ed ecco, per fare un piccolo break, un'altra canzone, questa volta di Iannacci Enzo, che ci parla anche lui di Bartali.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu.
Ecco, praticamente è una versione diversa dal ritmo riferito alla prima,
sì,
ma
sì,
sempre ineggiando al
certo,
tuo.
Certo, sì, sì, beh, ma poi Paolo Conte, guarda, possiamo risentirlo anche 10 volte.
Sì.
Massimo, non so se tu sei d'accordo, sì, piace, sì, sempre, vero?
Sì, chiaro, sempre è allegro, sempre...
È un autore che, sì, ma però è bello perché è una... un'allegria malinconica.
Sì, no? Sì. In confronto canzoni. Invece Iannacci sì. è aggressivo,
cioè, sì. È un'altra cosa, è dissacrante, certo.
Esatto. Andiamo ecco avanti. Le due cose volevo farle un po'
sì,
sentire un
hai
attimino.
Fatto bene, grazie. Prego Massimo.
Allora, centinaia di migliaia di italiani avrebbero pagato chissà quanto per essere lassù dove noi si era, per vedere quello che noi vedevamo. Per anni e anni, ce ne rendemmo conto, si sarebbe parlato a non finire di questo fatterello che non pareva di per sé niente di speciale, solamente un uomo in bicicletta che si allontanava dai suoi compagni di cammino. Erano così a picco sotto di noi i corridori che parevano dei sottili insetti colorati che ci volassero adagio adagio. All'improvviso uno di essi, minuscola macchietta arancione, si staccò dagli altri e più veloce guadagnò un pezzo di strada. Però un'altra di quelle sagomette, colorate di bianco e blu, sgusciò immediatamente di fianco al gruppo, arcuando il dorso, schizzò avanti e in pochi istanti ebbe raggiunto la maglia arancione. «Ma è Coppi, si vede benissimo dal suo stile!» gridarono. Infatti era proprio lui. Con celerità impressionante, se si pensava alla durezza del pendio, volò su per 3-4 serpentine trainandosi la macchiolina di color arancione, ma ben presto restò solo. «E Bartali? Non si muoveva il grande?» «Sì, lo vedemmo districarsi, incalzare a strappi e uscire dal plotone. Ma strano, si sarebbe detto che lo faceva senza convinzione, che non ci credesse, che supponesse tutto quel tramestio una innocua finta». Gli altri rimasero più indietro, separati da valloni e precipizi, lottando tra loro strenuamente, ma ormai erano fuori di questione. Tutto era concentrato là, nel contrasto tra i due solitari, e l'ansia teneva i cuori. Si cominciò a capire perché dicevano che la tappa delle Dolomiti era uno scherzo in quel paragone di quella di oggi. Il colle della Maddalena sarebbe già bastato a sfiancare un toro, e si era appena cominciato. La vittoria si pose al fianco di Coppi fin dal primo istante del duello. In chi lo vide non ci fu più dubbio. Il suo passo su quelle salite maledette aveva una potenza irresistibile. Chi lo avrebbe fermato? Ogni tanto, per alleviare il tormento del sellino, si sollevava sui pedali e pareva, tanto era leggero, che volesse distendere le membra per eccesso di vitalità, come fa l'atleta al destarsi da un lungo sonno. Si vedevano i muscoli sotto la pelle simili a serpenti straordinariamente giovani che dovessero uscire dall'involucro. Come già sulle Dolomiti, marciava con assoluta calma, quasi ignorasse che un lupo incalzava le sue spalle. In cima al Col di Vars, 4 minuti e 29 secondi di distacco, e ora si affacciava, in fondo a una lunga, orribile gola, la muraglia paurosa dell'Isoard. Crollava dunque Bartali? No, Bartali era sempre lui, testardo, duro, implacabile. Ma come resistere a chi ha il favore degli dèi? Era lurido di fango, la faccia grigia di terra e immota nello sforzo, ed era uno spettacolo quell'uomo solo nella selvaggia gola in lotta disperata contro gli anni. Senza più vedersi, perché ogni minuto si ampliava tra di loro la barriera di valloni, di rupe, di foreste, gli avversari lottarono fino alla fine. Ecco i fantastici gradini dell'Isoard che toglierebbero il fiato a un'aquila. Ecco la vertiginosa scalata di 1000 metri su Briançon. Non basta. C'è ancora la scalata del Monginevro, altri 500 metri di dislivello. È finito allora il massacro? Non è finito. C'è il quinto muro da scalare, il Sestriere, l'ultimo supplizio per castigare i peccati dell'uomo. altro mezzo chilometro di montagna da macinare coi pedali. Che importano le minuzie della cronaca in tanta battaglia? Che peso possono avere nel conto finale le 5 forature di Coppi e le 3 di Bartali? Coppi vola senza più l'inquietudine delle prime ore, certo com'è di giungere solo al traguardo. E Bartali tiene duro, ma in mezzo a loro i minuti adagio si accumulano. Saranno circa 12 allo stadio di Pinerolo. Un vinto oggi, Bartali per la prima volta. E questo è amaro anche perché ci ricorda intensamente la nostra comune sorte. Oggi, per la prima volta, Bartali ha capito di essere giunto al suo tramonto e per la prima volta ha sorriso. Coi nostri occhi, passandogli accanto, abbiamo constatato il fenomeno. Uno, dal bordo della via, lo ha salutato e lui, voltando un po' la testa da quella parte, ha sorriso. Lo scorbutico, lo scostante, l'antipatico, l'intrattabile orso dell'eterna grinta di scontento, proprio lui ha sorriso. «Perché lo hai fatto, Bartali? Non sai di aver distrutto così l'ispito incanto che ti difendeva? Gli applausi, gli evviva della gente ignota, cominciano a esserti cari? Così terribile è dunque il peso degli anni? Ti sei arreso?» Finalmente.
Ecco, bello, no? È molto bello, è molto umano, certo. Perché dietro a tutte queste fatiche, è vero Massimo?
Sì, è scritto molto bene.
No, ma dietro tutte queste fatiche sportive, tu che sei uno sportivo lo sai, ci sono tante rinunce,
sì,
ci sono tanti momenti di dolore anche,
sì.
di fatica eccessiva, momenti in cui pensi di non farcela più, di non farcela mai più. Ed è veramente umano, è uno scrittore che fa il cronista.
E ha fatto rivivere in pieno questa tappa mitica,
sì, mitica. Prego.
Bene, allora qui adesso diamo atto a Coppi, perché abbiamo ascoltato soltanto chi ha decantato il Bartali, ma c'è qualcuno, Gino Paoli per l'esattezza, che ha pensato di fare la canzone per Coppi.
Un omino con le ruote contro tutto il mondo, un omino con le ruote contro l'Isoar e va su ancora. E va su. Viene su dalla fatica e dalle strade bianche, la fatica muta e bianca che non cambia mai. E va su ancora. E va su. Da noi per 5 volte, poi 2 volte in Francia, per il mondo 4 volte contro il vento 2, occhi miti e naso che divide il vento, occhi neri e seri guardano il pavè e va su ancora e va su. Poi lassù contro il cielo blu, con la neve che ti canta intorno e poi giù. c'è tempo per fermarsi, per restare indietro. La signora senza ruote non aspetta più un omino che non ha la faccia da campione, con un cuore grande come l'Iso Arde, e va su ancora, e va su, e va su, e va su.
Adesso noi chiudiamo con il Dino Buzzati, diciamo, radiocronista, quello che ci ha fatto palpitare il cuore, beh, no, a noi no, per fortuna, perché insomma in quel periodo ancora o non eravamo nati o giù di lì, ma quelli che erano presenti veramente avevano un pathos incredibile nei loro cuori, perché una volta lo sport era tanto, vicevero era cuore, era veramente cuore, anima, era sudore, era fatica, e insomma c'era qualche cosa di diverso dallo sport moderno. Ma non affacciamoci a queste finestre anche in parte dolorose. E torniamo al nostro autore. Nino Buzzati scrive moltissimo, appunto, cronache, racconti brevi, racconti più lunghi, e infine il grande, grandissimo, per me, Deserto dei Tartari. Perché? Perché è un'opera che compendia molte possibilità di comprensione dell'essere umano in generale. Il grande motore di questo libro è il destino, è il destino. E lui lo affronta, tutte le avventure, e, diciamo, in maniera un po' fiabesca. Quindi il fiabesco nell'avventura, il fiabesco nella paura della morte, nella magia, di quello che c'è di misterioso nella magia. E poi c'è l'attesa. L'attesa è veramente è importante, questa parola, perché lui, beh, protagonista del libro, è sempre in attesa dei tartari. Devono arrivare. Insomma, cosa sta a significare? L'attesa dell'uomo. Noi attendiamo sempre qualcosa che non arriva, vero?
Esatto, sì.
Siamo sempre in attesa di qualche cosa, chissà perché. E lui lo spiega molto bene. Probabilmente il nostro attendere è attendere un'occasione di riscatto, forse data quella che è un'esistenza che io, almeno la mia, considero mediocre. E quindi attendo sempre un destino che non c'è. E quindi qui nel Deserto dei Tartari, se vi capita, leggete questo libro, questo romanzo, è molto bello. Perché il destino, sapete, è onnipotente, il destino è imperscrutabile, è molto beffardo, molto molto beffardo. E infatti i Tartari arriveranno quando lui morirà, ecco, tanto per dire. Ho atteso tanto una cosa, ma sto morendo, neanche la vedo. Va bene.
Sempre doloroso.
Ah, quindi appartiene questo testo al genere dei libri, del genere, questo romanzo è di genere fantastico, però ci sono tanti spunti anche un po' strani e surrealistici, direi. Tant'è vero che qualcuno l'ha definito il Kafka italiano. Io non sono d'accordo, però qualcuno l'ha fatto. Allora, andiamo avanti e diciamo che adesso Massimo Cover, dico anche il suo cognome perché l'ho detto solo una volta, di Marron di Bruniera, il nostro nuovo allievo del laboratorio di scrittura di Sacile, dell'Università della Terza Età, e ci leggerà di Dino Buzzati Contro l'amore. Prego.
Ora che lui è partito e non si farà più vivo, scomparso, cancellato via dal quadrante della vita esattamente come se fosse morto, a lei, Irene, non resta che armarsi di tutto il coraggio che una donna può chiedere a Dio e sradicare tutti i rami per cui quello sfortunato amore si è attaccato alle sue viscere. È sempre stata una ragazza forte, Irene, e questa volta non sarà da meno, meno tremendo di quanto lei pensasse e meno lungo. Non sono passati neanche 4 mesi ed eccola completamente liberata, un poco più magra, più pallida, più diafana, però leggera, con l'anguore soave della convalescenza, dentro cui già palpitano vaghe illusioni nuove. Oh, è stata brava, eroica è stata, ha saputo essere crudele con se stessa, ha respinto con accanimento tutte le lusinghe dei ricordi ai quali sarebbe stato pur dolce abbandonarsi. Distruggere tutto ciò di cui lei restava nelle sue mani, fosse pure uno spillo, bruciare le lettere e le foto, buttare via i vestiti indossati quando c'era lui, sui quali forse gli sguardi suoi avevano lasciato una traccia impalpabile, sbarazzarsi dei libri che anch'egli aveva letto e la cui comune conoscenza stabiliva una complicità segreta, vendere il cane, che ormai aveva imparato a riconoscerlo e gli correva incontro al cancello del giardino, abbandonare le amicizie che erano appartenute a entrambi, cambiare perfino casa, perché al bordo di quel camino lui una sera si era appoggiato con un gomito, perché un mattino quella porta si era aperta e dietro era apparso lui, perché il campanello della porta continuava a dare lo stesso suono di quando lui veniva e in ogni stanza le sembrava così di riconoscere una sua misteriosa impronta. Ancora, abituarsi a pensare ad altre cose, gettarsi in un lavoro massacrante per cui di sera, quando il pericolo si ridestava più insidioso, un sonno di pietra la atterrasse, conoscere nuove persone, frequentare nuovi ambienti, cambiare anche il colore dei capelli. Tutto questo lei è riuscita a fare, con impegno disperato, non lasciando sguarnito un angolo, una fessura da cui il ricordo potesse farsi strada. L'ha fatto ed è guarita. Ora è mattino, con un bel vestito azzurro che la sarta le ha appena mandato, Irene sta per uscire di casa. Fuori c'è il sole. Lei si sente sana, giovane, tutta lavata dentro, fresca come quando aveva 16 anni. Felice addirittura, quasi. Ma da una vicina casa viene una breve onda di suono. Qualcuno ha la radio accesa o fa andare il grammofono e una finestra è stata aperta. Aperta e poi subito chiusa. È bastato. 6-7 note, non di più. La sigla di un vecchio motivo. La sua canzone. Su, coraggiosa Irene, non perderti per così poco. Corri al lavoro. Non fermarti. Ridi. Ma un vuoto orrendo le si è formato entro nel petto. Ha già scavato una voragine. Per mesi e mesi l'amore, questa strana condanna, aveva finto di dormire lasciando che Irene si illudesse. Ora un'inezia è stata sufficiente a scatenarlo. Fuori passano le macchine, la gente vive, nessuno sa di una donna che, abbandonata sul pavimento a ridosso della porta di casa come una bambina castigata, sciupandosi il bel vestito nuovo, perdutamente piange. Lui è lontano, non tornerà mai più. È tutto, è stato inutile.
Ecco, bravo, bene. Sì. Dopo poi, tu l'avevi letto prima di adesso questo testo, sì. Naturalmente.
Sì.
Non è facilissimo da interpretare, anche se sembra una novellina, una cosetta così. Qui ci sarebbe, dall'altra parte c'è il nostro regista che fa gli occhiacci, ma adesso lo lasciamo anche là a fare gli occhiacci. E continuiamo un po', Massimo,
sì.
Perché contro l'amore è difficile andare, quello è vero, non è, ma è molto difficile, però oggi gli psichiatri cosa dicono? Che per guarire da un amore bisogna scappare? No.
Beh, qualcuno dice che bisogna anche lasciarlo andare.
No, soprattutto bisogna lasciarlo andare, sì. Mandandoci dentro, attraversandolo, non scappando.
Sì.
Non scappando dai campanelli che suonano sempre uguali, dalla musica che ti fa rivoltare per terra. Cos'è sta roba?
Sì, come è successo a questa Irene.
Prego, continua a parlare.
Sì, sì. Che era riuscita ad allontanare questi sentimenti, sì, che la turbavano, che aveva fatto un'opera...
Che l'ammalavano proprio.
Sì, che era stata eroica quasi,
sì,
a respingere tutte queste idee, questi sentimenti, queste arie che gli tornavano costantemente, perché è normale che sia così quando succedono queste cose.
Sì.
Poi è bastato poco a fare risvegliare questo tormento che lei aveva avuto per tanti mesi, e quindi la triste realtà, o il messaggio forse che vuole lasciarci, è che un amore, un sentimento che ci ha colpito tanto, difficilmente
va,
riesce a
allontanarsi. La maniera per farlo andare non è quella di mettere la pezza sopra e mettere e la polvere sotto il tappeto, perché la polvere è l'acqua e tu sai che,
esatto, sì.
Ecco, almeno questa è l'interpretazione della nuova psichiatria, psicologia, ma anche psichiatria, perché quando arriva a questi punti, che una si deve rotolare per terra per buttare per terra col vestitino nuovo, perché sente
perché ha sentito una canzone,
diventa qualche cosa di più di psicologico, al limite della psichiatria, insomma.
Sì.
Scusatemi se sono cruda, ma ormai alla mia età posso veramente parlare così in maniera un po' cruda.
No, ma è un argomento vero, è un argomento...
Sì. Lo esprime molto bene lo scrittore, che poi lascia un po' in sospesa questa fine, come per dire: adesso arriva Massimo con la Marta e vi dice.
ecco.
Noi bene. Scherziamo sempre un po'.
Ma certamente. Allora,
è il nostro regista che ha aspettato fino
tanto
adesso.
Sono sempre in argomento, perché per quanto tu ne hai dette adesso,
di
giustamente,
di
c'è sempre questo che non svanisce mai.
Ah, sì?
E ce lo dice questa canzone lì, cantata da Chiara
Cimello. I mulini dei ricordi.
I mulini del ricordo.
Ma cosa sa questo?
Come cerchi nella sfera, come ruote nella ruota, un inizio senza fine, quando la mia mente è vuota, una neve di passione o un pallone a carnevale, come un circo che festeggia mentre i figli stanno male, come il tempo le cui mani strappano ore dal suo viso, ed il mondo è la mia mela e si maschera di vero, come i cerchi dentro un cerchio, nei mulini dei ricordi. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel,
beginning, on an ever-spinning reel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes on its face, and the world is like an apple whirling silently through space, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Una gemma nella tasca e una giungla nella testa. Vedi un uomo che si uccide come un gioco che si rompe. Vedi impronte sulla sabbia, sono fuochi nella notte come suoni di tamburi nelle dita delle mani, quadri appesi nella mente, sono frammenti di canzoni. E con vecchi nomi e facce riconosci le tue azioni. Quando il sogno poi svanisce, sai di essere perduto come foglie sbriciolate senza averlo mai saputo.
Siamo verso la fine, però rimane ancora qualche minuto per poter andare avanti, vero Massimo?
Sì, chiudiamo.
Leggiamo
con un altro pezzo.
Piccolo scritto di Dino Buzzati. Ha un titolo un po' particolare, vi piacerà, non vi piacerà? Vediamo. Le precauzioni inutili contro le frodi. Quindi vedi che chi vuol frodare lo fa anche se... non si vuole.
Anche senza precauzioni.
Sì. Prego.
Leo Bussi, piazzista di anni 30, entrò nella succursale numero 7 del Credito Nazionale per riscuotere un assegno circolare di 4.000 lire. Non c'erano sportelli, ma un lungo banco dietro al quale gli impiegati lavoravano. «Desidera?» domandò uno di questi gentilmente. «Ho un assegno da riscuotere!» «Prego!» disse l'impiegato e, preso il foglietto in mano, lo esaminò per dritto e per rovescio. «Poi si accomodi più in là dal mio collega!» Il collega era un uomo sui 50. Contemplò l'assegno a lungo, rigilandolo da una parte e dall'altra, tossicchiò, alzò gli sguardi al di sopra degli occhiali esaminando la faccia del cliente. Guardò ancora l'assegno, guardò di nuovo il Bussi, quasi cercando una corrispondenza. Infine chiese: «Lei ha un conto corrente qui?» «No», lui rispose. «Documenti di riconoscimento?» Il Bussi diede il passaporto. L'impiegato lo prese, lo portò al suo tavolo, sedette, sfogliò il libretto controllandolo, cominciò a prendere nota, registrando su un modulo nome, numero, data di rilascio, eccetera. Ma a un certo punto si fermò, aggiustandosi gli occhiali, e brontolò qualche parola. «C'è qualcosa che non va?» disse il Bussi con la vaga sensazione di essere scambiato per un gangster. «Niente, niente», fece con quel sorrisetto ambiguo. Così dicendo, col passaporto in mano, andò a consultare il direttore che stava in fondo a un tavolo più grande. I due confabularono, alzando ogni tanto gli occhi a esaminare la faccia del piazzista. Finalmente l'impiegato ritornò. «È la prima volta, chiese, che lei viene in questa banca?» «Sì, la prima volta. Ma forse c'è qualche difficoltà?» «Niente, niente», ripeté l'impiegato rinnovando il sorrisetto. Quindi riempì il modulo per la riscossione, lo diede da firmare, riprese il modulo, aprì di nuovo il passaporto, controllò l'uguaglianza delle firme. A questo punto, evidentemente, lo prese un nuovo dubbio. Per la seconda volta andò a consultare il direttore. Dal banco il Bussi non poteva afferrare le parole. «Per 4.000 lire quante storie», pensava intanto. «E se fossero state 100.000?» Quando Dio volle, l'impiegato tornò al banco. Si sarebbe detto deluso di non trovare altri motivi per ampliare le sue investigazioni. «Ecco fatto, si accomodi alla cassa!» E col passaporto gli diede un tagliando numerato. Alla cassa, quando fu il suo turno, il Bussi consegnò il tagliando. Il cassiere, uomo grasso e autorevole, palpeggiò l'assegno attentamente, riscontrò la bolletta relativa, guardò il Bussi e poi l'assegno ancora. Pure lui, cercando forse una misteriosa somiglianza fra la tratta bancaria e l'uomo, infine perforò il foglietto con uno speciale timbro a spilli. Lo rimirò di nuovo, lo depose di fianco a sé in una cassetta. Dopodiché, con solennità sacerdotale, trasse le banconote, facendole schioccare tra le dita con un colpetto caratteristico, 1, 2, 3, 4 fogli da 10.000 lire, e li passò al cliente.
Ecco,
ecco, una fine un po' surreale, ma ho detto sì. Prima che insomma, Dino Buzzati è in un certo senso così, perché Massimo, tu adesso hai fatto un gesto di girare, l'ho fatto anch'io, quando sono arrivata la prima volta che ho letto sì. Questo, giriamo perché non può essere finito così.
Sembra non essere finita,
invece sì. È finita così.
Ma
ha un significato questo testo?
Ma no. Diciamo che non è proprio quello il mondo che vorremmo, perché complicare le cose abbastanza semplici, qui se ne è fatta una storia attorno.
Sì. Però ci sembra di vedere,
Ci sembra
certi
di vedere.
Posti in cui siamo andati, che uno diceva all'altro, questa cosa qua va bene? Va bene, non va bene? No, allora domando, aspetti un attimo.
C'è una diffidenza che aleggia sempre nel comportamento.
Sì.
Il bello è che non mi sembra che ci sia tanto cambiato da allora ad oggi, perché così è.
Ma
e perché, quindi
l'essere umano adesso forse sempre con la tecnologia fanno tutto loro, insomma.
Sì,
ma
anche la firma credo che si possa vedere se è falsa più o meno.
C'è la firma digitale che resta in memoria, fa quella e va sempre bene.
Sì. Che poi non dico io, per far quella io ho dovuto fare per la scuola, non ti dico per quella firma digitale.
Quante carte?
Ma no, carte, ma è tutte le volte che dovevo andare lì col telefono a fare per gare. Incredibile. Ci vuole
il telefono.
Ma pensate che ci vuole un esperto dietro, per questa firma digitale. Non è così semplice.
Ho accennato prima.
Quindi c'è una burocratizzazione ancora molto pesante. Mm-hmm. Va bene, allora c'è Vasco Rossi?
Certo che
eccolo.
Ma lui finalmente. Cosa mi ha messo? Non è d'accordo con questo modo di agire.
No, beh, non credo.
Ascoltiamo lui. che ci dirà il mondo che vorrebbe. Uh-huh. Nel suo brano, no? È il mondo che vorrei.
Salutiamo e ringraziamo Massimo Cover.
Grazie a voi per quella bella esperienza.
Certo, ma ce ne saranno delle altre, perché non te la cavi mica così facilmente. Grazie, signor regista.
Non c'è di che. Peter. Quindi noi auguriamo ai nostri ascoltatrici, alle nostre ascoltatrici e degli ascoltatori,
un'ottima settimana.
Un'ottima settimana, e diremo che prossima settimana ci saremo di nuovo con altre storie, certo, altri racconti.
E altre
Quindi
vite.
Diciamo ciao a tutti. Ciao Marta e ciao Massimo.
Ciao. Ciao, ciao a tutti.
Da Radio Palazzo Carli abbiamo trasmesso Luci a Nord-Est, la scrittura che ha incantato il mondo. Da Italo Svevo a Claudio Magris, passando attraverso le voci più semplici degli allievi del laboratorio didattico di scrittura dell'Ute di Sacile. Luci a Nord-Est, condotto da Marta Roghi. In regia, Peter Nemnisch.